Bentornati all'ascolto del nostro programma. Dunque, se ieri ci avete seguito, e mi auguro che sia stato così, abbiamo conosciuto bene altri due personaggi. Si tratta di Giacobbe e Esaù. Questi erano due gemelli che erano nati a questa coppia che abbiamo incontrato ormai da qualche sera, vale a dire erano gemelli nati a Isacco e Rebecca. E questi due gemelli, Giacobbe e Esaù, sono un po' in conflitto sempre fra di loro. E abbiamo letto anche alcuni versetti che li riguardavano da vicino, vado a rileggerli anche questa sera. Or mentre Giacobbe faceva cuocere una minestra, Esaù sopraggiunse dai campi, tutto stanco. Esaù disse a Giacobbe: «Dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa, perché sono stanco». Perciò fu chiamato Edom. Giacobbe gli rispose: «Vendimi prima di tutto la tua primogenitura». Esaù disse: «Ecco, io sto morendo, a che mi serve la primogenitura?». Questo accaduto rivela la natura di entrambi questi uomini. Esaù venne dai campi, era stato fuori all'aperto ed era stanco, non era affamato a morte, come alcuni possono intendere. Nessuno che è cresciuto nella casa di Abramo potrebbe essere affamato a morte. Ci sarebbe stato sempre qualcosa da mangiare. Il fatto è che non c'era nient'altro pronto in quel momento se non questa minestra rossa, questo stufato che aveva preparato Giacobbe. Infatti lui era il ragazzo di casa ed era un bravo cuoco. «Dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa, perché sono stanco». Quest'uomo chiese un po' di stufato preparato da Giacobbe ed egli capì che poteva trarre qualche vantaggio dalla situazione. Giacobbe era un opportunista e voleva il diritto di primogenitura. Infatti gli disse: «Vendimi prima di tutto la tua primogenitura». Fermiamoci un momento e cerchiamo di capire quale valore avesse la primogenitura e che cosa implicasse. Colui che aveva la primogenitura sarebbe stato il capo e sacerdote della famiglia, oltre ad ereditare la maggior parte dei beni. Esaù dimostra il suo poco interesse per i privilegi e le responsabilità, ma anche l'onere che questa posizione comportava. Giacobbe si rende conto di questo e gli dice: «Se mi darai la primogenitura, ti dico cosa ti darò io. Ti darò una ciotola di stufato». Esaù era molto felice dello scambio. Rispose: «Sarò molto lieto di fare questo scambio. Che profitto ne ho io della primogenitura? Meglio avere un bel piatto di stufato». Questo era il valore che lui dava alle cose spirituali. Ma ricordiamoci che anche Giacobbe fece ciò che era sbagliato. Dio aveva promesso: «Il maggiore servirà il minore». La primogenitura sarebbe andata a Giacobbe nei tempi stabiliti da Dio. Ma Giacobbe, come dice il suo nome, cerca di manipolare i tempi e i piani di Dio. Così cerca di raggiungere ciò che Dio gli aveva promesso in una maniera subdola. Avrebbe dovuto aspettare che Dio gliela desse. Giacobbe agiva secondo il principio che avrebbe fatto tutto il possibile per se stesso. Pensava che finché poteva farcela lui, non c'era nessuna ragione di aspettare che Dio lo facesse. Egli si sentiva completamente capace di gestire i suoi affari. All'inizio gli riuscì abbastanza bene, per quanto la società potesse valutarlo, ma Dio lo avrebbe istruito alla sua scuola, tramite difficoltà e subendo da parte di altri i raggiri che lui stesso aveva praticato. Qui comunque lo vediamo ancora agire secondo il principio che lui è sufficientemente astuto per ottenere ciò che gli spetta. Negli ultimi due versetti di questo capitolo troviamo che Giacobbe disse: «Prima giuramelo». Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora Giacobbe diede a Esaù del pane e della minestra di lenticchie. Egli mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Esaù disprezzò la primogenitura. Esaù disprezzò la sua primogenitura. Questa è la cosa più importante che intravediamo in questo passo. Così Esaù si sedette e mangiò la minestra. Aveva rinunciato alla sua primogenitura perché non significava niente per lui. Ma anche Giacobbe sbagliò, e ne vedremo di più di questa sua astuzia e dei suoi inganni nel capitolo 27. Ma ovviamente non vogliamo tralasciare il 26, quindi andremo a leggerlo adesso. Questo capitolo, il 26, si riferisce ad Isacco ed è l'unico capitolo che è veramente tutto dedicato a lui e non sembra molto emozionante. Non per questo dobbiamo pensare che sia senza valore, perché, come Paolo dice ai Romani, poiché tutto quello che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Romani 15, versetto 4. E a Timoteo, sempre Paolo, scrive: «Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona». Seconda Timoteo 3, versetti 16 e 17. Da questo capitolo del libro di Genesi possiamo imparare i vantaggi dell'ubbidienza e della perseveranza nel seguire quello che Dio ci dice. Non dobbiamo confondere la perseveranza con l'inattività. Nella Bibbia troviamo molti uomini di Dio che sono intraprendenti, ma questa loro intraprendenza portava frutto solo quando era espressa nella volontà e nei comandi che Dio dava. Tenendo questo presente, arriviamo quindi a questo capitolo. Gli argomenti più salienti che incontreremo in questo capitolo sono il patto che viene confermato ad Isacco, il figlio amato. Poi lo vediamo fare lo stesso errore di incredulità di suo padre Abramo, e alla fine lo vediamo scavare dei pozzi nella terra di Gerar. Nel paese ci fu una carestia, oltre la prima che c'era già stata ai tempi di Abramo, e Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Il Signore gli apparve e gli disse: «Non scendere in Egitto, abita nel paese che io ti dirò. Soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che fece ad Abramo tuo padre. Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e darò alla tua discendenza tutti questi paesi. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. Perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Così Isacco rimase a Gerar». Questa è la seconda carestia che viene menzionata. Forse vi ricorderete di quella ai tempi di Abramo, quando lui e Lot dovettero partire per l'Egitto. Questa volta Dio appare a Isacco dicendogli di non andare in Egitto. Perché Dio gli disse così? Sapendo quello che era successo prima con suo padre, avrebbe potuto fare il medesimo errore. Andare in Egitto gli avrebbe evitato la carestia, ma lo avrebbe allontanato dalla terra promessa. In un certo senso, era un po' come dire che Dio non avrebbe potuto intervenire in una situazione di crisi e provvedere al suo benessere. Riscontriamo, invece, che Dio non solo riafferma la promessa che era stata fatta ad Abramo, ma lo rassicura che sarebbe stato con lui e lo avrebbe benedetto in questa situazione. Questa promessa aveva tre aspetti. La prima riguardava la terra: darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi. La seconda, la nazione: moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo. E la terza, la benedizione: tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. Nominare Abramo e la sua ubbidienza non è fuori luogo in questa situazione, perché era una dimostrazione non solo di come la fede dei padri aveva un effetto positivo per i figli, ma che inoltre la fede era il punto principale della relazione con Dio. La fede è azione, la fede è qualcosa che ti fa fare dei passi. Abramo credette in Dio, e Dio glielo mise conto di giustizia. Ora Dio sta dicendo a Isacco che vorrebbe che lui fosse lo stesso tipo di uomo. Quando la gente del luogo gli faceva delle domande intorno a sua moglie, egli rispondeva: «È mia sorella», perché aveva paura di dire «è mia moglie». «Non vorrei», egli pensava, «che la gente del luogo mi uccida a causa di Rebecca». Infatti lei era di bell'aspetto. Mentre era là da molto tempo, avvenne che Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide che Isacco scherzava con Rebecca, sua moglie. Allora Abimelech chiamò Isacco e gli disse: «Certo, costei è tua moglie. «Come mai dunque hai detto «è mia sorella»?» Isacco rispose: «Perché dicevo, non vorrei essere messo a morte a causa di lei». E Abimelech: «Che ci hai fatto? Poco ci mancava che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie, e tu ci avresti attirato addosso una grande colpa». E Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: «Chiunque toccherà quest'uomo o sua moglie sia messo a morte». Gerar è a sud. Sia Abramo che Isacco vissero nella parte meridionale di quella terra. In realtà Abramo venne al nord di quella terra, a Sichem, ma finì con l'abitare al sud, ad Hebron, il luogo della comunione. In questa circostanza vediamo Isacco ripetere il medesimo errore di suo padre. La sua azione non era certo dimostrazione di grande coraggio e non sarà stata molto apprezzata da sua moglie. Inoltre avrebbe potuto portare serie conseguenze alla sua vita familiare, ma anche in questo caso Dio viene incontro alla sua debolezza proteggendolo. Il re Abimelech doveva essere un uomo retto e saggio, e infatti è lui che confronta Isacco e la sua menzogna. Nella sua integrità era preoccupato che l'azione di Isacco avrebbe potuto creare, sia a lui che a qualcuno del suo popolo, occasione di peccato, anche se sarebbe stato per ignoranza. Vediamo che, al di là di questo incidente, Isacco è rispettato e ben accetto dalla popolazione che gli era attorno. Nei versetti che seguono vediamo che Dio fa prosperare Isacco a tal punto che gli altri esprimono la stessa paura nei suoi confronti, come lui all'inizio l'aveva avuta verso di loro. Leggiamo ora i versetti dal 12 al 17. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo. Il Signore lo benedisse. Quest'uomo divenne grande, andò crescendo sempre più, finché diventò ricchissimo. Fu padrone di greggi di pecore, di mandrie e di buoi e di numerosa servitù. I filistei lo invidiavano. Perciò turarono e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo d'Abramo, suo padre. E Abimelech disse ad Isacco: «Vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi». Isacco allora partì di là, s'accampò nella valle di Gerar e vi si stabilì. In questi versetti vediamo che Dio lo fece prosperare moltissimo, e questo creò invidia da parte dei filistei a tal punto che cercavano di ostacolarlo. Questa volta è Abimelech a temere Isacco, e saggiamente, prima che le relazioni possano guastarsi, gli chiede di lasciare quelle terre. E concludiamo il programma di questa sera andando a leggere altri versetti dal 18 al 22. Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di suo padre Abramo e che i filistei avevano turato dopo la morte d'Abramo, e li chiamò con gli stessi nomi con cui li aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo d'acqua viva. Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: «L'acqua è nostra». Così egli chiamò il pozzo Esek, perché quelli avevano litigato con lui. Poi i servi scavarono un altro pozzo, e quelli litigarono anche per questo. E Isacco lo chiamò Sitna. Allora egli partì di là e scavò un altro pozzo, per il quale quelli non litigarono. Ed egli lo chiamò Rehoboth, perché disse: «Ora il Signore ci ha dato spazio libero e noi prospereremo nel paese». In questa sezione vediamo la natura pacifica e non arrogante di Isacco che, benché contrastato anche ingiustamente, sceglie di non avvalersi della sua forza e quindi sceglie anche di non avvalersi della sua superiorità e di non vendicarsi. I pozzi d'acqua, per chi viveva di pastorizia, erano essenziali per la sopravvivenza. Erano utili quindi per la crescita e il benessere del bestiame. Anche in questo caso Isacco sembra avere un enorme successo nel trovare questi pozzi, ma il successo e la benedizione di Dio non portano inevitabilmente alla mancanza di problemi. Possiamo trarre un insegnamento. Anche per il cristiano, cioè colui che ha fede in Dio, la sua obbedienza e la sua perseveranza non escludono difficoltà nei rapporti con gli altri. Isacco continua a spostarsi finché gli altri smettono di ostacolarlo. Bene, per questa sera penso che possiamo fermarci proprio qua. E quindi io voglio invitarvi a risentirci proprio domani sera, quando vedremo cosa succede al nostro Isacco.